Radio Giornale.
Buongiorno da Monica Fornasier. Sconti fiscali alle imprese in difficoltà per il coronavirus, una soluzione criticata dal presidente dei direttori cantonali delle finanze. I tagli alla Micron, ha precisato il piano di ristrutturazione, a danno 47 licenziamenti e riduzione della percentuale di lavoro per 57 dipendenti. Almeno 55 furti, principalmente nel Luganese, più di mezzo milione il valore complessivo del bottino, indagini chiuse con due arresti. Sarà avviato un procedimento di destituzione oppure no contro il procuratore federale Lauber? Oggi l'attesa decisione. Botta e risposta tra Taiwan e Cina. Non saremo mai come Hong Kong, ribadisce la presidente dell'isola. Non ci rassegniamo a una secessione, ribatte Pechino. Il Gran Consiglio sangallese ha deciso di sostenere le aziende danneggiate dalla pandemia con una riduzione delle imposte, una scelta in discussione in altri cantoni e criticata da Ernst Stocker, presidente della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, secondo il quale il sostegno rischia così di diventare arbitrario. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
40% di riduzione delle imposte per le piccole imprese e i lavoratori indipendenti in difficoltà a causa della pandemia. Il condono può raggiungere un massimo di 10.000 franchi. Questo quanto deciso lunedì dal Gran Consiglio sangallese. Un passo che Ernst Stocker, presidente della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, ritiene possa sollevare incomprensione. La gente che a volte incontro in strada mi rimprovera di esigere tasse di centinaia di franchi da persone che si trovano in una difficile situazione sociale e ora abbiamo un cantone che propone di condonare alcune migliaia di franchi. Per il democentrista Stocker, a capo delle finanze del Canton Zurigo, in questo ambito bisogna essere molto attenti. È un settore regolato dalla legge, vi sono anche decisioni di tribunali, bisogna veramente fare molta attenzione a non rendere questo ambito arbitrario. Per Benedikt Würth, direttore del Dipartimento delle Finanze sangallese, nella decisione adottata non vi è nulla di arbitrario, come dichiarato ai microfoni SRF. Non è un regalo che viene elargito senza alcuna condizione, serve per salvare aziende e posti di lavoro che rischiano di scomparire ed è di interesse pubblico poter sostenere queste imprese con un alleggerimento fiscale. Quanto lo Stato debba aiutare in questo momento l'economia è il grande dilemma della politica a livello cantonale e nazionale.
Il Consiglio federale ha deciso di sostenere con 10 milioni di franchi i viticoltori. Anche questo settore è infatti stato duramente colpito dalla chiusura dei ristoranti e dal divieto di organizzare manifestazioni a causa del coronavirus. I vini DOC potranno essere declassati e venduti come vini da tavola. Per compensare il deprezzamento è previsto un contributo federale di 2 franchi al litro. Affinché le loro aziende possano accedere ai contributi, i cantoni dovranno ridurre le rese massime per la prossima vendemmia. 47 persone licenziate, riduzione del tempo di lavoro per 57 collaboratori. Micron ha definito questa mattina i contorni del piano di riduzione del personale annunciato un mese fa, piano che nella sede di Agno tocca quindi 104 dipendenti. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
A metà aprile Micron aveva annunciato un piano di riduzione del personale della divisione machining che avrebbe toccato 110 persone. Oggi è stato chiarito che i dipendenti colpiti sono 104. In poco meno della metà dei casi si procederà con dei licenziamenti, mentre altri 57 collaboratori subiranno una riduzione della percentuale lavorativa che in media sarà del 25%. Il ridimensionamento dell'organico si somma a quello annunciato in novembre, quando erano stati comunicati 25 licenziamenti e non si esclude che in futuro possano essercene altri. Il CEO del gruppo, Bruno Catumen.
Queste sono decisioni che sono fatte qui nell'azienda. Io spero che non bisogna continuare con il lavoro ridotto l'anno prossimo, ma è difficile dire. Nel momento bisogna guardare 2-3 mesi e decidere a corto tempo, anche qui ad Agno.
La causa di quanto comunicato oggi è l'elettrificazione del mercato automobilistico. Il coronavirus ha solo accelerato le decisioni della direzione. Dopo questi tagli, il settore macchine utensili ad Agno manterrà 280 posti a tempo pieno.
Abbiamo abbiamo l'aggiornamento dei dati sul Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Ticino vi sono stati 2 nuovi casi positivi e 4 persone sono state dimesse. Le cifre confermano l'andamento della pandemia nelle ultime settimane. Complessivamente le vittime, sempre in Ticino, restano 344, salgono a 3.287 i contagi e a 881 il numero dei pazienti che hanno potuto lasciare gli ospedali. Nei Grigioni invece non si segnalano né contagi né decessi, il bilancio resta quindi fermo a 48 morti e 824 infettati. Sono soltanto 4 le persone ancora ricoverate perché colpite da Covid-19. 55 furti con scasso consumati e tentati in Ticino e in altri cantoni e oltre 500.000 di franchi di refurtiva. A queste cifre sono giunti gli inquirenti al termine dell'inchiesta nei confronti di 2 ladri finiti in manette lo scorso gennaio. Sentiamo Darko De Grussa.
I 2, un 41enne albanese residente nel suo paese d'origine e un 35enne kosovaro dimorante nel Luganese, si erano dati molto da fare tra l'ottobre del 2019 e il gennaio di quest'anno, quando sono stati arrestati in 2 distinti momenti. Il più anziano era stato fermato il 9 gennaio a Rivera. La perquisizione della vettura e dell'abitazione dove alloggiava avevano permesso di rinvenire della refurtiva nonché diversi attrezzi da scasso. Dai primi accertamenti gli inquirenti avevano capito che l'uomo non lavorava da solo e infatti il 22 gennaio in manette è finito anche il 35enne al ritorno da un soggiorno all'estero. L'inchiesta ha quindi permesso di ricostruire la serie di furti commessi dai 2 in Ticino, in particolare nel Luganese e in altri cantoni. Come detto, 55 tra quelli tentati e andati a segno per una refurtiva da non poco, oltre 500.000 franchi tra denaro contante, orologi e gioielli. A questo poi si aggiungono anche i danni causati, stimati in 130.000 franchi. Ladri particolarmente spregiudicati, visto che in diversi casi non si sono fatti scrupoli ad entrare nelle case anche se i proprietari erano presenti, e questo aveva suscitato inquietudini in quel periodo. Le principali ipotesi di reato promosse dalla procuratrice pubblica Marisa Alfier sono quelle di furto aggravato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio.
E adesso torniamo su un violento pestaggio che nell'agosto del 2018 aveva suscitato indignazione a Ginevra, ma non solo. Era avvenuto all'uscita di una discoteca, vittime 5 ragazze, una di loro era persino finita in coma. Altrettanti uomini i presunti autori. Il processo è in corso a Thonon-les-Bains, nella vicina Francia. Gli imputati sono infatti dell'Alta Savoia. Da Ginevra sentiamo Lucia Mottini.
Erano le 5 del mattino quell'8 agosto. Tutto parte da un commento grossolano. Il tono si alza rapidamente. Una giovane si prende un pugno in faccia e a terra viene colpita a calci. Senza conoscerla intervengono in sua difesa 4 ragazze. Tutte vengono buttate a terra e colpite anche alla testa con una stampella o un manganello. Una di loro subirà un intervento urgente al cervello. Ieri le vittime hanno rivisto per la prima volta i sospetti aggressori in tribunale.
Pour elle, c'était vraiment une épreuve quasi insurmontable.
Per loro è stata una prova quasi insormontabile, ha detto l'avvocato Robert Assael, ma ci tenevano a far emergere la verità e spiegare al tribunale l'orrore e l'incubo che hanno vissuto.
Le cauchemar qu'elles ont vécu.
Gli imputati, di età compresa tra i 22 e i 26 anni e tutti già implicati in reati di diversa natura, sono accusati di violenza volontaria con le aggravanti di aver agito in gruppo e con l'uso di un'arma. 4 negano i fatti, il 5° nega di aver compiuto gli atti più violenti. Contro di loro l'accusa può avvalersi delle immagini delle videocamere e di diverse testimonianze. I giovani rischiano fino a 10 anni, 20 in caso di recidiva.
Sono ore cruciali queste per il procuratore federale Michael Lauber. Davanti alla commissione giudiziaria del Parlamento dovrà difendere il suo operato nell'inchiesta sulla FIFA e i suoi incontri informali con Gianni Infantino. I deputati decideranno poi se avviare oppure no un procedimento di destituzione. Alan Crameri, sarà una decisione prettamente politica oppure ci sono regole precise?
In realtà ci sono regole precise e prese alla lettera possiamo dire già adesso che lasciano poco scampo a Michael Lauber. Nei principi operativi che la commissione giudiziaria ha adottato già nel 2011, infatti c'è scritto che in caso di un sospetto fondato che un giudice o un procuratore abbia violato i suoi doveri d'ufficio, va aperto un procedimento di destituzione. Ora, nel caso di Lauber, c'è già un'inchiesta disciplinare dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione che lo conferma.
Ecco, Lauber però non concorda con questa conclusione, accusa la vigilanza di essere stata scorretta e ha fatto ricorso in tribunale. Il giudizio non è ancora definitivo.
È vero, però i principi operativi non dicono che un procuratore federale deve essere sfiduciato dalla vigilanza amministrativa perché possa partire un procedimento di destituzione. C'è scritto che basta un sospetto fondato e questo criterio sembra scontato con un'inchiesta disciplinare che, al di là delle inchieste giornalistiche, lo accusa di aver detto il falso e agito in maniera sleale.
Ma allora a cosa serve l'audizione di oggi davanti alla Commissione parlamentare giudiziaria?
Diciamo che essere ascoltato è un suo diritto, un passo indispensabile prima di un'eventuale destituzione. La Commissione potrebbe poi voler aspettare la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale sul ricorso di Lauber, anche se, come dicevamo, non sembra indispensabile. Ad ogni modo, se il procedimento di destituzione avrà avvio e se Lauber non farà da solo un passo indietro per questioni di opportunità, alla fine toccherà al Parlamento decidere se lasciarlo in carica oppure no. E la decisione, in questo caso, sarà del tutto politica. Non ci sono principi operativi vincolanti.
Grazie Alan per queste spiegazioni. Andiamo all'estero ora. Prenderà avvio venerdì la doppia seduta del Parlamento cinese rimandata lo scorso marzo a causa del coronavirus. È però già trapelato il documento che contiene le direttive del governo con la strategia di Pechino per rilanciare l'economia. Sentiamo allora da Pechino Gabriele Battaglia.
Economia socialista di mercato per una nuova era. Si sa che la Cina non considera le contraddizioni come tali e quindi è sulla base di questa formula lanciata da Xi Jinping qualche anno fa che le più alte sfere del partito e dello Stato, cioè il Comitato Centrale e il Consiglio di Stato, hanno emesso un documento con le linee guida economiche, non solo per l'immediato futuro, ma per gli anni a venire. Lo fanno a ridosso degli Yanhui, la doppia seduta dei parlamenti cinesi rimandata a marzo e che comincia dopodomani. È l'evento politico più importante dell'anno e quest'anno lo sarà in modo particolare, perché all'ordine del giorno ci sono le misure per rilanciare l'economia dopo la pestilenza. Il documento di indirizzo economico è bifronte. Da un lato dice che bisogna dare un ruolo maggiore al mercato, prezzi lasciati alla legge della domanda e dell'offerta, imprese sottoposte a concorrenza, comprese le grandi imprese di Stato, libero mercato del lavoro. Dall'altro lato, lo Stato continuerà a intervenire nei settori strategici, scienza, tecnologia, difesa nazionale e sicurezza. L'anno prossimo sarà varato il nuovo piano quinquennale e probabilmente sarà improntato a questa filosofia che cerca di coniugare il dinamismo del mercato con il controllo stabilizzatore dello Stato. Questo a livello di intenzioni, dopodiché è costume cinese cambiare in corso d'opera a seconda delle circostanze.
Taiwan è pronta al dialogo con la Cina, ma non può accettare il principio un paese, due sistemi voluto da Pechino. Lo ha dichiarato oggi la presidente di Formosa Tsai Ing-wen in occasione della cerimonia di insediamento per il suo secondo mandato. Impensabile l'indipendenza dell'isola, l'immediata risposta della Repubblica Popolare. In redazione Andrea Ostinelli.
Taiwan vuole trovare una via per coesistere a lungo termine con la Cina comunista, ma rifiuta nettamente il principio un paese due sistemi che Pechino attua nei confronti di Hong Kong o di Macao. Questo il senso del discorso che Tsai Ing-wen ha tenuto oggi alla cerimonia di insediamento per il suo secondo mandato alla testa di Formosa. Per la presidente, rieletta in gennaio con una valanga di 8 milioni 200 mila voti, mentre forti erano le tensioni con la Cina continentale e le contestazioni a Hong Kong, le relazioni fra Taipei e Pechino sono una svolta. Le due parti, ha detto, devono evitare l'intensificarsi del loro antagonismo. In senso diametralmente opposto, l'ufficio cinese per gli affari taiwanesi ha ribadito che la riunificazione va nel senso naturale della storia e che nessun margine sarà lasciato al separatismo. Pechino, che ha sempre considerato Formosa una sua provincia ribelle, non esclude il ricorso alla forza in caso di proclamazione dell'indipendenza e in questi mesi ha moltiplicato le esercitazioni militari al largo dell'isola. Per le potenze straniere l'ammonimento è quello di evitare ingerenze in quella che considera una questione interna. Pechino ha anche annunciato non meglio precisate ritorsioni nei confronti degli Stati Uniti dopo che il loro segretario di Stato, Mike Pompeo, ha indirizzato calorose congratulazioni alla presidente taiwanese.
Per concludere, torniamo a parlare di Brasile, che ha registrato oltre 1000 morti nelle ultime 24 ore, mai così tanti, mentre i casi continuano a crescere, hanno raggiunto quota 271.000. Nel paese, da oltre 210 milioni di abitanti, tra i gruppi a rischio ci sono gli indios, che vivono isolati in comunità e che, oltre a fare i conti con la deforestazione progressiva dell'Amazzonia, ora temono il Covid-19. L'arrivo della malattia può compromettere la salute di un intero villaggio. Sentiamo l'approfondimento del nostro collaboratore dal Brasile, Emiliano Guanella.
Após a confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no Amazonas,
19 chega ao povo indígena Yanomami, historicamente ameaçado pelo garimpo ilegal nas terras indígenas que ficam nos estados de Roraima.
Gli ultimi dati confermati dall'Associazione dei Popoli Indigeni riportano almeno 540 casi di contagio, il 60% dello stato di Amazonas, il più colpito dalla pandemia fra quelli del nord del Brasile. In tutto il paese sono morti almeno 108 indios. I villaggi sono distanti fino a 5 giorni di barca dalla capitale dello stato Manaus, dove i letti di terapia intensiva sono comunque già tutti occupati. Ma nel pieno dell'emergenza sanitaria continua anche quella ambientale. Nel mese di aprile le terre disboscate sono aumentate del 170% rispetto allo stesso mese del 2019. Il governo federale fa poco o nulla per bloccare le invasioni. Maria Elena Canineu, di Human Rights Watch. Lo Stato ha delle difficoltà, anche a causa della pandemia. Gli agenti della polizia ambientale con più di 60 anni non possono lavorare. I fondi per gli enti preposti al controllo della foresta sono stati decurtati. Ma il governo si deve organizzare in forma differente per far rispettare la legge in questi territori. Oggi si può monitorare le riserve indigene attraverso le immagini satellitari, radar, la tecnologia, intervenire puntualmente per frenare le occupazioni.
È possibile, e lo Stato tem essa tecnologia per fare esse monitoramento.
In Amazzonia sta finendo la stagione delle piogge e iniziando quella arida, che durerà per 6 mesi e che è tradizionalmente il periodo dell'anno in cui aumentano di più le invasioni di terre. Questa volta l'occupazione umana porta con sé anche il pericolo del virus. Antonio Viero dell'Istituto Socioambientale. Sappiamo che questi devastatori, l'industria del legno, i proprietari delle miniere clandestine non rispettano la legge, ma che non obbediscono nemmeno alle indicazioni di isolamento sociale. Al contrario, si stanno approfittando di questa situazione critica dove lo Stato è occupato a fronteggiare l'emergenza sanitaria. La raccomandazione per le centinaia di tribù indigene brasiliane è quella di restare nella foresta, evitare al massimo il contatto con l'uomo bianco, non andare in città. Questo, paradossalmente, gioca contro la preservazione dell'Amazzonia. Le loro condizioni socio-economiche, il fatto che vivono in comunità, li obbliga a restare chiusi nei loro villaggi. Il contatto col virus li decimerebbe. Restando chiusi nelle capanne non possono esercitare il loro ruolo di guardiani della foresta e questo permette agli invasori di agire indisturbati. Per questo lo Stato deve agire subito.
Per mezzo di tecnologie.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.